erano chiamati quelli della via,
perché erano quelli che camminavano sempre. Io mi sento tanto uno della via, perché sono sempre in viaggio. Ma questo vorrei dirlo anche a voi, vorrei dire, ecco, che questo nostro incontrarci non sia come le dosi che abbiamo fatto per il Covid, no? Cioè la prima dose, seconda dose, terza dose, adesso la quarta dose, insomma, vabbè. Cioè non è che lavoriamo così, cioè non è che ci troviamo per premunirci contro chissà quali infezioni. Io voglio proprio invece generare infezione. Infezione vuol dire toccare, vuol dire permettere che il Vangelo entri dentro di me ed entri dentro di voi. Quindi non abbiamo paura di lasciarci infettare dal Vangelo, perché con buona pace di tutti, vedete, noi siamo quelli di quella generazione che sono nati nella vita cristiana, che sono cresciuti nella vita cristiana, che a forza di stare dentro nella vita cristiana non si accorgono più che cos'è la vita cristiana. Non voi, quelli che ho incontrato e che incontro tutti i giorni. Siete tutti bravissimi. Però quando si respira un certo clima, una certa aria, uno si contamina senza volerlo. Quando insegnavo religione nella scuola, mi capitava sempre di entrare nella seconda, terza, quarta ora, mai la prima, quando erano un po' svegli, di solito, sempre quando ormai erano già sufficientemente, come dire, assodati nella stanchezza. La prima cosa che facevo, sapete cos'era? Aprite le finestre, sennò io non entro. Perché? Perché il respiro, comunque, ha bisogno di essere rigenerato. Così anche per noi, nella vita. Noi, se ci incontriamo come credenti, come cristiani, è per rinnovare quella fede che noi abbiamo. Io dico sempre così, io dicevo ieri a un gruppo di persone con cui lavoravo, noi siamo sempre nella condizione di non fede che deve arrivare alla fede, sempre, ogni giorno, possiamo dire ogni istante, perché la tentazione, senza che noi ce ne accorgiamo, è che noi siamo in una condizione di non fiducia in Dio. Non scandalizzatevi, ma ascoltatemi. Perché capita così? Perché noi viviamo un clima, una struttura che ci impedisce di riconoscere la presenza di Dio dentro la nostra vita. Prima di tutto, però, voi provate a pensare, noi viviamo in un'epoca nella quale il punto su cui noi veniamo in qualche modo incentivati è: affermati, realizzati. Siamo preoccupati dell'efficacia, che le cose funzionino. Questo è, si respira questo clima quando uno va in fabbrica, si respira questo clima quando uno è insieme agli altri e parla, anche nel modo più banale del termine. Perché voi provate a sentire due mamme, non a Montanaro, due mamme, una incomincia così: mio figlio, sai, quell'altra, sapete cosa fa? Ma mio figlio, quell'altra ricomincia, mio figlio. Giocano a rialzo, giocano a chi è più bravo. Perché? Perché la struttura in cui noi viviamo è una struttura di questo tipo. Funziona e vale chi si afferma. Cioè il potere. E noi respiriamo questa aria. E nella Chiesa, perché pensate che ci siano i campanili? Io sono di Montanaro, io sono della fede là, che so io, dei carismatici, io sono della fede. Ma per questo motivo. Uno non se ne accorge, non è cattiveria, noi non ce ne accorgiamo. Perché noi abbiamo dentro di noi questa spinta che è l'affermazione di noi stessi. E fosse solo questo, dov'è una spinta vitale, il bambino incomincia. Quando un bambino fa i capricci, perché fa i capricci? Per cattiveria, ma neanche per sogno, perché si vuole affermare. Gli adolescenti perché sono così un po' straniti? I francesi hanno una bellissima osservazione, dicono pour se poser, il s'oppose, cioè per affermarsi si oppongono, dicono io non faccio. Perché? Perché è tutta questa spinta, no? Che è diventata una spinta di tipo sociale, che è il potere. Il potere, tra virgolette, è questa roba qua, fa parte di quel meccanismo che noi possiamo chiamare peccato. Perché è l'affermazione del proprio io. Ma come capita in tutte le cose che non sono vere, queste cose poi presentano il conto. E il conto qual è? È il passaggio dall'illusione alla delusione. Perché uno si illude di riuscire a fare, no? E poi cosa si accorge? Si accorge che non ci arriva mai. O se ci arriva per un pezzetto, il pezzettino successivo magari ci arriva ancora, ma è quello ancora successivo non... E allora è deluso. Difatti, noi viviamo un'epoca di gente scettica. Mo. Chi lo sa? Dove andremo? Cosa faremo? Guardate che oggi si respira quest'aria. Questo mondo dove va? Ma da nessuna parte. No, da nessuna parte. Ma io mi domando se questa roba qua che noi respiriamo, e proviamo a guardare, ciascuno guarda dentro di sé per vedere queste sacche di scetticismo, di non fede, non per autoaccusarsi, ma semplicemente perché quando ci si guarda con sincerità, quello è il primo grande passaggio per un cambiamento, altrimenti non si cambia mai. Io ho bisogno di cambiare. Ho quasi 80 anni, quasi... no, voi siete più giovani di me, ma ho quasi 80 anni, ma io ho bisogno di cambiare. La mia umanità, se non cambia, non c'è niente da fare, non vivo, perché la vita è movimento, la vita è cambiamento. Ecco, allora, questo passaggio, che a mio parere è importante, essere attenti all'aria che respiriamo, questa atmosfera generale che, come dire, preme anche su di noi, che ha un sottoprodotto religioso questo, un sottoprodotto, cioè una cosa che deriva da quello, del moralismo. Il moralismo di cui purtroppo Papa Francesco, cioè non purtroppo, ma che Papa Francesco continuamente denuncia. E lo denuncia per chi? Per noi credenti. Dice attenzione che voi avete ridotto la fede, l'avete ridotta a delle cose da fare. Se ho fatto questo sono a posto. Se oggi sono andato in chiesa alla messa, ho fatto il mio dovere, bravo. È sufficiente? Va bene così? Non ho fatto peccati, perciò sono a posto. Posso anche non andare a confessarmi, appunto. Che bisogno ho di confessarmi? Peccati non ne faccio. Ma non erano i farisei che ragionavano in questa maniera. E Gesù non è che li abbia trattati tanto bene, eh? Andava a pranzo con loro. Però dopo qualche gliele diceva. Ma questo è un sottoprodotto del potere, è un sottoprodotto dell'idea che io di fronte a Dio ci sto alla pari. Signore, guarda, io ho fatto questo, 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 ho pagato le decine, ho fatto le offerte, ho aiutato i poveri, dunque Signore dammi il paradiso. Provate a pensare se nel sottofondo del nostro modo di fare, di pensare, non c'è qualcosa di questo genere. Non tutti alla stessa maniera. Il Vangelo invece entra dentro nel mondo in un modo totalmente differente. Introduce un orizzonte alternativo. L'orizzonte di una relazione buona che Dio come papà vuole stabilire con me e con te. Entra dentro così, introduce aria nuova, ci fa sentire della famiglia di Dio, ci introduce in questa, come dire, in questa relazione in cui noi diventiamo preziosi. Come quando voi siete tutti papà o mamme, i vostri bambini, quando sono nati, li avete introdotti in che cosa? Nella vostra famiglia, erano vostri. Così è, fa Dio nei nostri confronti. E quindi questo ci introduce in un mondo che noi chiamiamo grazia. No? Cioè il mondo di Dio è grazia, è gratuità, è donazione di sé. E lui ci introduce in questo mondo. Un momento fa, mentre pregavo insieme con voi, ho ascoltato una preghiera dell'Antico Testamento, ma è dell'Antico Testamento. Questo è il mio desiderio, abitare nella tua casa, Signore. E dentro di me pensavo, ma c'è una cosa ancora più grande che io vada ad abitare nella casa del Signore. È che Lui ha deciso di fare di me la sua casa. Non io vado da Lui, ma è Lui che viene da me. Io vi assicuro che questa è, come dire, è un capovolgimento che in noi deve avvenire. E se non avviene, non siamo credenti secondo il Vangelo. È Lui che viene ad abitare dentro di me, che si fida di me, che dice, tu mi sei prezioso. Scusatemi, allora provate a domandarvi, ma io a questa cosa ci credo? Fermatevi, non ditemi niente, ma pensateci. Ma io credo che Dio abbia deciso di fare la sua casa in me, io che sono, che mi sento peccatore, che io che mi sento così un farabutto, no, perché magari, o magari anche, perché certe volte, come dire, il male non lo si fa soltanto con le mani, e neanche solo con la bocca, ma anche con il pensiero. Comunque, io sono peccatore, non ho paura di dirlo, credo che questa sia la cosa più generale che ci sia. E Dio dice, no, io voglio abitare lì, in casa tua. È impressionante, ma questo è il Vangelo, eh? Zaccheo, ce l'avete presente, vero? Io non sto qua adesso a leggere il Vangelo, tanto per non... Zaccheo, presto, scendi dall'albero, perché io devo venire a casa tua. A casa mia? Io immagino quest'uomo come deve essere saltato, era sull'albero, si sarà rotto il ramo su cui era appoggiato perché deve aver fatto un salto. Io che sono peccatore, strapeccatore, sono l'arcicapo dei peccatori, di quelli che raccoglievano i soldi come andare a cavare il sangue della povera gente, da me? E difatti gli altri che erano là che... Vado ad abitare da lui. Mormoravano. Ma capite che il Vangelo è una rivoluzione, questa rivoluzione qua? Lui mi ama. Lui dice, tu sei per me una cosa bella, una cosa buona. È un orizzonte nuovo, diverso. È una modalità che noi non ci saremmo immaginati, perché l'uomo religioso di tutti i tempi è quell'uomo che vuole andare nel Tempio del Signore per onorarlo. E invece Dio onora me. E mi introduce in una intimità di rapporto con Lui. Per cui il Tempio non è più soltanto la Chiesa, il Tempio è me, quello che sono io. Noi diciamo, il Tempio è il mio cuore, lo diciamo, no? Ma però pensiamolo. Ecco, ma questo è il punto, è che questa è la rivelazione di Dio. Dio si rivela così e si rivela così attraverso Gesù. Ma io, come dire, è come se avessi una modalità di pensare, di ragionare, di comportarmi che non è secondo questa modalità qua. È come se un bambino dicesse, stesse in casa sua e dicesse: ecco, siccome io sono bravo, sono degno di stare in questa casa. È un ragionamento, è lo stesso ragionamento. Ma il bambino sta in quella casa non perché è degno, ma perché Dio è buono. Perché suo papà e sua mamma sono buoni. Mi ricorderò sempre la bellissima preghiera di un filosofo francese, si chiama Jacques Maritain, che diceva: con infinita fiducia mi apro il tuo sguardo, Dio, non perché il mio cuore è puro, ma perché il tuo sguardo è buono. Noi stiamo perdendo questa modalità di accogliere il Vangelo e riduciamo il Vangelo a delle cose da fare. Esattamente come nel mondo, no? Quello che conta è quello che fai. Infatti due persone si incontrano, si trovano, la prima cosa non è che uno dica tu chi sei, ma la prima cosa è, per conoscere l'altro, è che cosa fai. No? Che cosa fai? L'altro giorno viaggiavo in aereo e c'aveva un ragazzotto con i calzoni strappati, e io non è che mi metto lì a chiacchierare con tutti quelli con cui viaggio, di solito dormo quando sono in viaggio o in aereo o in treno. E a un certo momento sto ragazzotto, che mi doveva avere osservato ben bene, a un certo momento mi dice: mi scusi signore, mi può dire chi è lei? Io sono rimasto lì. È interessante questa domanda, come mai me la fai? No, perché vedo che lei è un tipo distinto, come dire, signorile. Comunque lui mi vedeva così, distinto, ho visto che lei ha un orologio, sì, no, io non è che stessi a fare così con l'orologio, ma quando ero così e non avevo niente di speciale. È rimasto colpito sto ragazzo. E quando gli ho detto: sono un prete. Ah! E ha incominciato a dialogare. Quello che mi ha stupito è che lui è rimasto impressionato dal mio atteggiamento, che probabilmente lui, stracciato, con gli orecchini qua, tutto il naso, partecipato, è rimasto... Io ero uno zombie per lui, evidentemente, no? E però la domanda è: chi sei? Chi sei? Ecco, è lì, vabbè, è stato il dialogo, ma per dire, noi di solito non domandiamo chi sei, ma domandiamo che cosa fai. Cioè, io ti misuro dalla tua efficienza. Sei vecchio e non conti più, e allora non vali più niente, non fai più niente. Sei in pensione, no? Io ho trovato molte persone un poco anziane che sono in pensione che si vergognano di dire che sono in pensione. Perché si sentono fuori dalla capacità di produrre qualche cosa. Dio non agisce così a casa nostra, dentro di noi. Non ci guarda per quello che facciamo, ma ci guarda perché siamo figli. Noi dobbiamo reimpararlo questa roba qua. Ci guarda perché siamo figli, perché ci vuol bene. Non solo, ma come diceva San Francesco di Sales, in noi ha messo un dinamismo che è una specie di calamita, per cui noi ci sentiamo attratti da lui. Possiamo anche, come dire, scollegare la calamita, sì certo si può, ma non appena questa calamita, che è il nostro cuore, si mette in movimento, sente che lui c'è, che lui è vicino. E questa grazia, questo percepire che lui è vicino, è proprio la grazia dello Spirito. È la grazia, è la gratuità con cui lui ci chiama a sé. Lui ci può chiamare in mille modi, ma c'è un modo caratteristico, diciamo, il modo centrale, attorno a cui si collegano tutti gli altri modi. E qual è? Nel Vangelo leggiamo questa parola. Il Verbo si è fatto carne. Lo conoscete, vero? Adesso lo dico in greco. O logos, il logos, cioè il logos, cos'è? Il senso, il significato, il destino, la destinazione per cui si è fatti, e geneto. Genomai è la parola, è il verbo della generazione. No, voi che siete mamme, spirituali, carnali, mamme, sapete cosa vuol dire generare, no? Un estraneo cresce dentro di voi e voi lo portate. E questa roba qua è evolutiva, perché arriva il momento in cui questo qui non deve più stare nel seno, deve uscire fuori e comincia ad avere la sua vita. E però, avendo la sua vita, entra nel ciclo delle cose che vivono e muoiono, vivono e muoiono. Perché noi, istante dopo istante, viviamo e moriamo insieme, sempre. Per questa è la vita. E guai, se io non inspirassi e poi buttassi fuori, morire, vivere, morire. Se io non facessi questo movimento, no, non vivrei. Nessuno di noi vivrebbe. Bene, questo è il movimento della vita. È il movimento in cui noi, progredendo, ci annientiamo, moriamo. Ogni istante è un istante in meno di vita ed è un istante in più che ci avvicina alla morte. No? Dio ha voluto entrare dentro a questo processo. Al processo del divenire. Lui che è l'immutabile, Peggy diceva, potevi startene così bene nella tua divinità, perché ti sei voluto sporcare le mani venendo con noi, facendoti uomo? E guardate, si è fatto uomo però come sarx, che non è il sars, ma è la sarx in greco, vuol dire la carne debole, la fragilità umana. È entrato dentro, è stato generato, ha accettato di accettare la logica della generazione nella carne fragile della mia umanità. E lui è la prima delle creature, perché tutti noi che esistiamo siamo stati creati in lui. Quando Dio genera, crea, che cosa, come crea? Crea avendo come progetto Gesù. Gesù è il progetto secondo cui tutti gli uomini sono stati creati, tutti, eh? Anche i cinesi che non sanno cosa sia Gesù Cristo, i russi, Putin e compagnia bella. Tutti siamo stati creati in Gesù Cristo, perché lui è il primogenito di ogni creatura, perché lui è il primo generato, attorno a cui tutti sono fatti. Cos'è capitato? È capitato un bel guaio, cioè che si è staccata la corrente. Peccato originale, si è staccato questo contatto con Gesù. Per cui noi non abbiamo più la capacità da noi di aderire a Gesù. E allora la grazia è questo essere rimessi in contatto con Gesù. Il battesimo ci mette a contatto con Gesù. Insomma, la spina è staccata, bisogna riattaccarla. è come viene riattaccata attraverso il battesimo. Il battesimo è l'immersione in Gesù, l'immersione, noi siamo immersi in Gesù. Ecco, allora, capite, io adesso sto dicendo queste cose, ma attenzione, queste cose noi le possiamo dire mentalmente, con la testa, con la lingua, ma finché queste cose non diventano carne della nostra carne, finché noi non ci rendiamo conto che Gesù Cristo è dentro alla vita, è dentro a questa mia vita di umanità, è dentro a questo momento in cui sto vivendo, non è operativo. Cioè resta lì sospeso come una dottrina, come una teoria. Ma la grazia che ci può accadere è proprio questa, che non resta più una teoria, ma che diventa un modo nel quale tu ti senti vitale e che ti permette di vivere, di agire, di fare, di guardare le cose, non più con quello sguardo bieco con cui guardi in basso, ma con quello sguardo alto. Per cui tutto quello che c'è, tutto quello che accade, tutto, tutto, niente vi escluso, lo puoi guardare con questi occhi meravigliati di uno che si sente amato. Quando appunto insegnavo, mi accorgevo subito quando un ragazzino si era innamorato. Cambiava sguardo. E se io, quando vedevo, poi cambiavo sguardo, poi si vestiva un pochino, un po' carino. Allora dicevo, ehi, là, come va? Siamo innamorati, eh? Come fa a saperlo? Come faccio a saperlo? Si vede. Come faccio a saperlo? Si vede. Si cambia lo sguardo. Quando uno si sente amato, cambia lo sguardo. Noi credenti siamo coloro che sono amati. Capite? Oggi se siete andati a messa avrete anche voi gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Amati dal Signore. Giustamente hanno fatto tradurre così adesso. Amati dal Signore. Allora, il mistero dell'incarnazione, che tra poco incominceremo i valzer e le luci e quant'altro, no? E che tranquillamente trascureremo dentro ai panettoni, ai brindisi e a quant'altro, trascureremo il mistero. Ma questo non per fare i moralisti. Mangiate il panettone e bevetevi il vino. E fate festa. Quindi nessun moralismo. Però il problema è di domandarsi, perché faccio questo? Perché? Qual è il motivo? Noi siamo in una società dove tutti celebrano il Natale e non sanno perché lo celebrano. Questo è il dramma. Cristiani compresi. Allora, se io posso annunciarvi qualcosa di bello, ecco, permettiamo che tutti i frammenti della nostra vita siano collegati con questo mistero che ci determina, che è il nostro destino, siamo destinati a questo. Guardi, faccio un esempio. Conoscete, sapete cos'è un puzzle, no? L'avrete regalato ai vostri nipotini, no? Beh, il puzzle che cos'ha? Ha un disegno di fondo e poi dopo ci sono tanti pezzettini che occorre cercare di metterli dove? Dove c'è il disegno. Ma immaginate che il disegno non ci sia. Che puzzle viene fuori? Ma sono tutti pezzi slegati, separati. Così è la nostra vita. Ma io dove posso mettere questo frammento di vita che sto vivendo adesso con voi? Dove lo metto? Che cos'è che mi determina perché io possa venire qua? Ma non vi dico cosa faccio. Io sono partito ieri alle 2 da Roma, ho viaggiato fino a stanotte alle 9, ho dormito, sono andato ad alba, ho fatto un incontro come questo, adesso ho preso dalla macchina di là un'ora e mezza a venire qua e sono qua con voi. Ma per che motivo devo fare una cosa così? Ma voi stessi, quante fatiche fate? I frammenti della vostra vita, dove li mettete? Se non vengono messi da nessuna parte, restano dei pezzi di puzzle senza significato. Mi capite? Cioè, non so se riesco a capire. Il paso, la figura, è Gesù Cristo. La figura di fondo è Lui, la sua presenza, è dentro a tutto. È dentro nell'aurora che ieri, nel tramonto che ieri vedevo a Livorno, là sul mare, una cosa meravigliosa. Avrei voluto fissarla, non potevo perché stavo viaggiando, bisognava arrivare. Mi si è impressa negli occhi. È là. Ed è qua, davanti alle vostre facce, è qua. Abbiamo perduto questo realismo della fede. E perdere questo realismo della fede vuol dire rendere la vita in salita, difficile, complessa, perché senza significato reale, cioè senza significato affettivo. Sì, c'è il significato, siamo credenti, andiamo in chiesa, siamo bravi, gli altri sono invece quelli che sono fuori, che non vengono in chiesa, dunque, poverini, è probabile che vadano all'inferno, noi forse andremo in paradiso. Io dico di me prete, non dico di voi, voi siete santissimi, io immagino. Allora, questo io penso che per poterlo capire per me ci è voluta tutta la vita. Sì, io ve ne parlo così perché ci è voluta tutta la vita. Ma quando il mio professore ne parlò la prima volta, io sgranai gli occhi così. Perché? Perché io ero innamorato di leopardi, una malinconia infinita, il sabato per il villaggio, la donna che amava, la collina di Recanati, dietro la quale vede i mondi. E quando il mio professore mi disse, ma sentite qua, il Verbo si è fatto carne, è entrato dentro in questa realtà che siamo noi, io capii per la prima volta che allora quella ragazzina, quelle ragazzine di cui ero rimasto affascinato, perché la loro bellezza mi sembrava un assoluto, non era niente rispetto al fatto che Dio aveva preso la carne umana, che Dio era quella bellezza lì, che Dio era quella cosa lì che mi appassionava, che Dio era lì dentro. Che Dio era dentro ad ogni istante, che non c'è un istante che non abbia questo mistero dentro di sé. Sapete chi lo diceva? Lo diceva uno come Cesare Pavese, e non so quante volte ve l'avrò ripetuto, ma vedo che sono facce nuove, lo ripeto per l'ennesima volta, ma quella espressione di Pavese alla conclusione dei dialoghi di Leucò, dove dice: voi mortali non avete un istante, nemmeno il più futile, che non sgorghi dal segreto delle origini. Bellissimo. Che non sgorghi dal segreto delle origini. Ma che cos'è il segreto delle origini? Se non il mistero con cui Dio, l'Eterno, l'Infinito, il mistero appunto, decide di rendersi visibile, toccabile, sperimentabile, condividendo quella vita che noi facciamo fatica ad accettare, ad accogliere. Perché noi vorremmo una vita immortale, invece non ce l'abbiamo mortale. Vorremmo una vita senza guai, invece è piena di guai. Vorremmo una vita gloriosa, invece è una vita fatta di meschinità. Eppure Dio dice: io lì con te ci voglio stare. Ma questa è la figura di un padre. Perché qual è quel papà che, vedendo il suo figlio nelle condizioni magari disagiate, non si china su di lui e non se lo prende in braccio? Perché la più bella figura del Vangelo è questa, di un papà che abbraccia il suo figlio, che è andato a spendere tutte le sue sostanze in maniera da dissoluto, e lo abbraccia. Ma noi ci sentiamo abbracciati da questo Dio? Questa è la domanda, capite? Perché se non ci sentiamo, Io sono così addolorato quando anche adesso sentivo, dicevo, Radio Maria, ascoltavo, dicevo che parlavo di Gesù Misericordia, ma non riuscivo a capire bene se con quelle parole. Ma per me quelle parole, dire che Dio è misericordia, vuol dire un abbraccio, capisci? Un abbraccio. Ma voi, quando vi siete sentiti abbracciati, cosa avete pensato? È l'esperienza di un abbraccio Dio. Non è un'idea, non è un pensiero, non è, come dire, una tesi filosofica, teologica, quello che voi volete. È un abbraccio, è una carne che si avvicina alla tua carne. Questo è il Vangelo. Ma noi facciamo fatica a capirlo, capito? Facciamo fatica a capirlo, perché è come se fossimo smagnetizzati. E mi è chiaro, quando io ero bambino ero affascinato, andavo dove c'era, non so come li chiamate qua voi, ma gli sfascia carrozze e sfascia biciclette, no? Ed ero, c'era, vi ricordate che una volta le biciclette andavano con la dinamo piccolina, no. E a me piaceva molto tirare fuori quella roba lì, fascino, c'è un'energia che tira altre energie. Io bambino vedevo questa cosa qua e non so come, avevo fatto una piccola raccolta di queste cose. E Dio è così, no? Il mio cuore è fatto così, no? Tutti i frammenti della mia vita hanno bisogno di trovare un catalizzatore, qualcosa che li attiri, che non siano tutti pezzi dispersi. Un giorno faccio quello, l'altro giorno faccio quell'altro, l'altro giorno faccio quell'altro. Quando io guardo la mia agenda all'indietro, io ho tutte le mie agende da 30 anni a questa parte. Quando le guardo non mi ricordo più niente cosa ho fatto, ma sono spaventato. Perché dico, ma io ho fatto tutta questa roba qua? Mamma mia! Tutti i frammenti della mia vita dove vanno? Sono come i fuscelli che sono dentro in un fiume che scorrono via e vanno e basta. No! Sono tutti tenuti insieme! Tutti, anche se io non me ne ricordo più, non importa, sono tenuti insieme da questo mistero che è il Figlio di Dio, che ha preso carne umana e che ha attirato e che attira continuamente tutti a sé. Allora il mio problema qual è? Il problema di un credente è quello di fidarsi di questa roba, di sapere che sei all'interno di questo contesto che ti attrae, che ti lega. E tu ti domanderai, ma come avviene questo? Avviene attraverso l'azione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'amore che lega il Padre e il Figlio. L'amore cosa fa? Lega, no? Quando vi siete innamorati, cosa facevate? Vi abbracciavate, vi baciavate. È un legame. L'amore è per se stesso unitivo, unisce, lega. Lo Spirito Santo è l'amore di Dio che è riversato nei nostri cuori, dice San Paolo, riversato, dato, è il respiro di Dio dato a noi, perché noi possiamo respirare secondo il Vangelo, cioè secondo l'amore. E questo amore che ti viene regalato è la calamita che ti lega a Gesù, ti fa sentire che Gesù non è più un estraneo. Non è più, come dire, un'idea, non è più un'immagine, non è più una statua, non è più la pratica, è di più, è quello che c'è dietro questo. E quello che c'è dietro non si vede. Qualche giorno fa un ragazzo a scuola mi dice, ma padre, ma com'è questa storia? I testimoni di Geova dicono, ma voi come siete materialisti, fate la comunione e la comunione, il corpo di Cristo, voi dite, va a immischiarsi dentro tutte le altre cose, si sporca tutto, ma che roba, ma fate credere questa roba qua. Beh, insomma, sapete come gli ho risposto? Immaginate una donna che ama in modo profondissimo suo marito. Questo marito gli ha regalato un anello, un bell'anello. Adesso immaginate che questo anello, per una distrazione, cade dentro nella palpa. Si sporca tutto. Ma ditemi, qual è il significato di quell'anello? È l'amore? Sì, è l'amore che uno decide di avere per quella donna. Ma il fatto che l'anello si sia sporcato e sia caduto nella palta, ha cancellato l'amore? Allora, l'anello è il segno di quell'amore. Si può sporcare, si può danneggiare, ma non viene per nulla contagiato l'amore che esso significa. Così è dell'Eucaristia. L'Eucaristia è nell'ordine dei simboli sacramentali che realizzano quello che simboleggiano. E che cosa simboleggia l'Eucaristia? Simboleggia che Cristo vuole abitare in te, vuole abitare la tua carne, non il tuo pensiero, perché altrimenti lo ridurresti alla tua testa, ma vuole abitare te. E quindi, come tu vivi grazie al panino che mangi, allora simbolicamente tu vivi grazie a Cristo che vive in te, che si lascia mangiare da te. Beh, quel ragazzo è rimasto convinto, non so se voi siete convinti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi abbiamo bisogno di reimparare a risentire il Vangelo non più dalla nostra testa, ma a risentirlo nel suo realismo vivacissimo, nella verità che porta con sé. E la verità prima, diciamo che forse anche l'unica che porta con sé, è proprio questa: che Lui, che Dio, Gesù, il Figlio, ha voluto sporcarsi le mani con la nostra vita, con la nostra miseria, con la nostra debolezza, perché noi imparassimo a capire per che cosa siamo fatti, perché noi imparassimo a capire qual è il nostro destino, il destino, la nostra destinazione, dove andremo, no? Che senso ha che noi viviamo 50, 60, 70, 80, 100 anni, che facciamo delle cose bellissime, se poi tutto passa? Capite? Questa è una domanda mica da ridere. Allora io dico, tutto quello che io faccio con la retta intenzione, perché soltanto quello è ciò che resta. Tutto quello che io faccio così, esprimendo quel poco di luce e di amore che sono capace di esprimere, tutto questo è riunito dall'azione dello Spirito Santo, che è azione di, come dire, di legame, di unità, viene legato a Gesù Cristo. Per cui io mi immedesimo in Gesù, per cui saremo una sola cosa in Lui. Saremo la sua famiglia, vivremo in lui, vivremo dell'amore che è la sorgente di un amore permanente, perenne, che è la fonte della vita. Io quando prego, prego molto con l'inno di Dante alla Vergine, Vergine madre, figlia del tuo figlio, a un certo momento c'è quell'invocazione: nel ventre tuo si raccese l'amore, ha preso fuoco l'amore. Nel ventre, nella carne di una donna, attraverso l'azione infuocata dello Spirito, prende forma l'amore. L'amore è Gesù, Gesù ha forma. La forma di Gesù, che è l'amore, è quell'uomo lì. Quell'uomo lì che noi leggiamo poi nel Vangelo, no? Perché l'unico modo per raggiungere quello che è accaduto 2000 anni fa è quello che ci è stato tramandato. Risentiamo, rileggendolo, risentiamo quell'evento lì che ha cambiato il mondo. E se io giro è per raccontare sempre la stessa cosa. sempre. Chi mi ascolta da 20 anni sa che non dico sempre delle cose strampalate, dico sempre la stessa roba. No, su Rosetta. Sempre la stessa roba. Io non so come facete a sopportarmi, però io non posso dire che è quello. E difatti, io mi consolo in quella maniera lì anch'io. Dico, tanto, cioè, come la prima dose, seconda dose, terza dose. No, ma è per riattivare la vita. Ecco, per riattivare la vita. Cioè, il mio desiderio è, passando qui tra voi anche queste poche ore, è sempre lo stesso. Che questa sera voi tornando a casa, facendo i vostri passi per tornare a casa, sentiate gorgogliare la vita dentro di voi e dire: com'è bello Dio, tu mi vuoi bene. E magari passando accanto ad altri che sono lì stontonati o dalla birra o da che altro, magari in questi bar dove non sanno come fare a passare il tempo, possiate dire: Signore, fatti sentire anche a loro, fatti sentire. Io non ho la capacità di entrare dentro, anzi, sarebbe anche fuori luogo andare lì e fargli la predica, per carità. Ma dentro di te sentire questo gorgoglio della vita e poter dire: Signore, fa che accada qualcosa anche in questo ragazzo, magari attraverso un mio sorriso. Buonasera. No? Noi come credenti sorridiamo poco. Non va bene. Perché non segnala che siamo contenti, no? Quindi, va bene, dai, fermiamoci qua come primo step, facciamo una breve pausa, anche perché le suore vi coccolano, vi preparano il tè, vi preparano, non so, i biscotti, le torte, eccetera. Quindi andiamo ad abbeverarci.